Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro sull'impatto sul lavoro e sull'ambiente delle piattaforme digitali. Un argomento coinvolgente, a tratti inquietante, a volte appassionante, sviluppato oggi da diversi punti di vista, perché abbiamo un sociologo, Emanuele Leonardi, che si è sempre occupato di sostenibilità e ambiente, ha curato l'edizione italiana del libro di Jason Moore, Antropocene o Capitalocene, ed è uno studioso di André Gorz. Poi abbiamo Giovanni Ferrero, ingegnere elettronico, con un vastissimo curriculum, ma che qui è in veste del presidente dell'ISMEL, che è l'Archivio per la Memoria e la Cultura del lavoro, e che è un centro di documentazione che è cresciuto da diversi anni e adesso fa parte del partner del Polo del Novecento della città di Torino. E poi abbiamo le due ospiti padrone di casa, che sono le professoresse Elena Baralis e Michela Meo. Sono le padrone di casa, sono due ingegneri, sono due docenti ordinarie, una di sistema di elaborazione dei dati al Dipartimento di Automatica e Informatica, di cui è anche direttore, e l'altra di telecomunicazioni. Si occupano l'una di trattamento dei dati e l'altra di sostenibilità delle reti e dal punto di vista anche energetico. Il problema attuale non è l'acquisizione di dati, ma è il trattamento, l'analisi dei dati stessi, perché siamo con un grandissimo volume di dati. Tutti ci dicono che Google e Facebook sanno tutto di noi e noi niente di loro, ma bisogna studiare e oggi abbiamo l'opportunità di sentire da una studiosa del data mining e dei big data di come si possono trattare e analizzare questi grandi moli di dati. E quindi do la parola alla professoressa Elena Baralis. Prego, Elena.
Cara Tamara, grazie mille a tutti voi che ci state ascoltando. Allora, io ho preparato qualche slide per farvi vedere meglio le idee e mi concentrerò su una parte molto specifica dell'analisi dei dati che è la cosiddetta predizione del futuro, cioè come in realtà si può predire un nuovo valore per qualche variabile o per qualche problema di interesse, utilizzando degli strumenti di analisi dei dati. E tu giustamente hai citato il fatto che noi abbiamo tanti dati e abbiamo tanti dati, ormai è una realtà il fatto che ci siano tantissimi dati. Qua c'è qualche dato, per esempio Twitter genera 8 terabyte di dati al giorno, un volo di un aeroplano Boeing genera 640 terabyte di dati. Tutti questi non vengono sempre memorizzati, ma è interessante sapere che alcuni di questi devono essere memorizzati, altri sono soltanto processati. Quindi abbiamo grandi volumi, grande rapidità nella generazione di queste informazioni. Pensate appunto ai dati a bordo di un aereo generati dai sensori. Una grande varietà nella tipologia dei dati, testi, immagini, numeri, che sono valori letti da sensori, eccetera, eccetera. La qualità dei dati è un'altra grandissima difficoltà in questo ambito, e quindi adesso vi sto facendo una vera e propria carrellata delle problematiche. E poi la cosa più interessante, la più bella, sarebbe riuscire a generare del valore da questi dati, dove il valore può essere un servizio che è gestito meglio per le persone, piuttosto che l'utile per un'azienda, piuttosto che qualsiasi altra cosa, la capacità di comunicare come stiamo comunicando noi adesso. Bene, giusto per darvi un'idea di come mai ci sono così tanti dati, vi faccio vedere queste foto, sono due, sono prese dalla stessa prospettiva che è Piazza San Pietro, Questo qui è il funerale di Papa Wojtyła, 2005. Questo qua invece è il momento in cui è stato proclamato Papa Francesco. E quindi vedete già a occhio la differenza nelle immagini, è data da tutti i dispositivi portatili, mobili di ogni tipo che noi utilizziamo e che generano una quantità enorme di dati, informazioni. Quando i dati però sono meno, possono anche esserci dei problemi, perché noi abbiamo imparato ad aspettarci certi servizi che derivano dal fatto che abbiamo tanti dati. E questa è una situazione particolarmente interessante che si è verificata durante il primo lockdown dovuto al Covid. Questo qui è una mappa dei voli aerei a gennaio 2020, quindi prima di tutti i problemi che si sono successivamente manifestati. Questa è la stessa mappa, ma dopo, cioè durante il periodo del lockdown a maggio. E qual è la differenza importante che noi non vediamo? La differenza importante l'ha notata, diciamo, l'Associazione Mondiale di Meteorologia, che è stata che per un certo periodo di tempo la qualità nella predizione del meteo è calata molto. Perché? Perché non c'erano più abbastanza dati per alimentare i modelli di predizione del tempo in modo soddisfacente, quindi si sono cercate soluzioni nuove con satelliti, sonde, eccetera, perché i dati venivano raccolti durante il volo dei voli aerei, soprattutto quelli intercontinentali. E quindi è calato tantissimo il getto di dati, la produzione di dati, e questo ha cambiato anche il modo in cui in realtà poi noi gestivamo effettivamente le cose. Bene, questo per convincervi che i dati non sono scontati, quando ci sono siamo abituati bene, ma non sempre è così, perché noi naturalmente ci siamo abituati ad aspettarci dei servizi. Allora, uno dei servizi che noi siamo abituati ad aspettarci è per esempio il filtro anti-spam del nostro sistema di posta elettronica, dove noi abbiamo dei meccanismi che riconoscono i messaggi che sono diciamo di pubblicità, diciamo non interessanti, che vengono chiamati spam, dai messaggi che invece ci interessano, i messaggi ham. Ecco, i filtri anti-spam sono dei metodi automatici di riconoscimento della tipologia del messaggio che imparano dalla struttura dei messaggi che sono spam e da quelli che sono buoni e distinguono i messaggi spam da quelli buoni. E naturalmente noi anche su questo abbiamo già delle aspettative che questi sistemi funzionino e funzionino bene, non facciano errori, eccetera, eccetera, eccetera. Molto bene. Cosa c'è alla base di tutte queste attività? Alla base di queste attività c'è una tecnica che si chiama classificazione e che ha come obiettivo primario quello di predire un'etichetta di classe, cioè per esempio dire se un messaggio di posta elettronica è spam oppure no. E per fare questo ha bisogno di imparare. Quindi tutte queste tecniche in realtà non funzionano in modo magico o particolare, ma sono semplicemente in grado di apprendere da dati che sono stati già preparati o etichettati, si dice, con l'etichetta giusta. Quindi, per esempio, io avrò dei messaggi che sono etichettati come messaggi buoni e dei messaggi che sono etichettati come messaggi spam. Questi messaggi tutti insieme vengono utilizzati per addestrare quello che viene chiamato un modello e dopodiché, quando mi arrivano i dati grigi, che sono quelli senza l'etichetta di classe, io utilizzo il modello per assegnare un colore, cioè per decidere qual è l'etichetta da associare a quei dati. Quindi quel messaggio lì è spam oppure non lo è. Molto bene. Quindi questo è uno dei metodi più utilizzati per fare appunto la predizione di etichette di valori discreti. E per cosa posso usarlo? Se avete sentito parlare di reti neurali, deep learning, eccetera, i metodi di deep learning di cui si parla adesso sono proprio tecniche di classificazione, come quella che vedete in questa figura. Che cosa fanno? Per esempio, riconoscono gli oggetti all'interno delle immagini. Per esempio, riconoscono i profili, i visi, i volti delle persone. E voi sapete che tutte queste cose qui stanno cominciando ad avere anche interesse dal punto di vista della normativa, perché un metodo automatico che è capace di riconoscere persone piuttosto che gli animali, che ci va benissimo, ma persone, invece può porre dei problemi, per esempio, di privatezza, eccetera. Ok, bene, e proprio per questo io vorrei concludere questo mio intervento parlando di un aspetto aperto molto importante, che spero che poi susciti la discussione, che è l'interpretabilità del processo di assegnazione dell'etichetta di classe, quindi della predizione. Perché? Perché ci sono dei metodi purtroppo non ci fanno capire come mai è avvenuta una certa predizione. Quindi ci interessa essere capaci di spiegare in modo comprensibile agli umani come è avvenuta la predizione. Perché questo? Perché in realtà normalmente c'è un compromesso da accettare tra la comprensibilità del processo e la sua qualità. Quindi i metodi che danno predizioni migliori normalmente sono cosiddetti metodi black box, cioè metodi oscuri in cui non si capisce come mai è avvenuta una certa predizione. E quindi diciamo, c'è un'attività di ricerca molto sviluppata in questo periodo, di cui mi occupo anch'io, che è volta a cercare di spiegare interi modelli, e questo è piuttosto difficile, piuttosto che invece singole predizioni, cioè spiegare come mai una certa predizione è stata fatta. E per farvi capire meglio il problema uso quest'ultimo esempio. Questo esempio na nasce da un dataset che è stato studiato 4-5 anni fa, non molti, su pazienti ammalati di polmonite in un ospedale americano. È un esempio più o meno del 2015, dove un metodo interpretabile ha riconosciuto una regola che diceva se il paziente ha una storia precedente di asma, ha meno probabilità di morire di polmonite, che è una regola che qualunque medico vi direbbe che non ha nessun senso, che è controintuitiva naturalmente, ma che anche dal punto di vista clinico non ha senso. Come mai è saltata fuori una regola di questo genere? È stato studiato l'intero processo. E il processo è stato, diciamo che è venuto fuori che le persone asmatiche hanno più probabilità di fare molta attenzione ai loro sintomi e quindi notare in anticipo rispetto ad altri pazienti che potrebbero avere dei sintomi di polmonite. Quindi si rivolgono a un medico. Il medico, conoscendo la storia del paziente, fa molta attenzione anche lui a riconoscere, in anticipo sintomi preoccupanti. Il paziente, se viene ricoverato in ospedale, viene trattato come paziente ad alto rischio e quindi riceve magari un trattamento più, diciamo, forte, per esempio di antibiotici, più rapidamente di altre persone. Il risultato di tutto questo è che effettivamente, nella base dati che è stata usata per generare il modello, i pazienti asmatici avevano meno probabilità degli altri di morire di polmonite. Però questo ovviamente avrebbe creato un modello palesemente sbagliato e quindi è molto importante riuscire a capire il modo in cui internamente questi metodi procedono per riuscire a scoprire anche casi di questo tipo, che sono casi in cui il modello ha imparato delle cose sbagliate, perché proprio il modo in cui i dati sono stati costruiti non era il modo giusto. Se utilizziamo metodi come quelli attuali del deep learning, questo tipo di problemi non può essere nemmeno riconosciuto perché questi modelli non sono interpretabili. Ok, questo esempio conclude la mia presentazione e quindi cedo la parola a Tamara.
Molte grazie Elena, per questa riconferma di quanto sia molto importante studiare e ricercare in questa realtà molto complessa e come gli ingegneri, i tecnici abbiano una grande responsabilità e una grande importanza che mi permetto di dire, il professor Zagrebelsky ha detto che gli ingegneri, i tecnici dovrebbero fare la voce un po' più grossa, cioè avere più responsabilità, ma anche far capire la loro importanza. Ti ringrazio molto, Elena, e passiamo al nostro caro amico Emanuele, e volevo fargli questa domanda. Questa osservazione, il mito di un'economia della conoscenza smaterializzata tende a oscurare il fatto che questa realtà digitale ha anche delle basi molto importanti nella realtà, cioè ogni cosa del nostro mondo è comunque fisica e materiale. Quindi tende a oscurare il fatto che i computer consumano energia, tende a oscurare il fatto che le merci vendute da Amazon debbono essere trasportate da dei comunissimi furgoni. Tendono a nascondere il fatto che i dati che noi forniamo attraverso le nostre app ai vari Google, Amazon, eccetera, non potrebbero esserci senza i minatori del Ruanda, del Congo o dell'Uganda che raccolgono il coltan, cioè questo minerale che è una terra rara. Volevo chiederti se è così e se ci sono delle possibilità per avere una maggiore eguaglianza. Prego, Emanuele.
Grazie mille, buongiorno a tutte e tutti. Io ringrazio tantissimo Tamara Bellone per avermi invitato e chi ha organizzato la Biennale Tecnologia e in particolare questo dibattito per aver voluto puntare l'attenzione su questo binomio tra sostenibilità e digitalizzazione che naturalmente ha delle ricadute evidenti sulla produttività del lavoro e che sta assumendo una centralità nel dibattito pubblico evidente. Basti pensare che il 60% del Recovery Fund per l'Italia, si parla di oltre 120 miliardi, dovrà essere spesa all'interno di questo spazio di politica economica e industriale. Se mi permetti, Tamara, arriverò al punto che tu mi sollecitavi, facendo però un passo indietro, nel senso che lo scopo del mio intervento, in buona sostanza, è quello di fornire alcuni elementi di contesto storici e sociologici che possano in qualche modo aiutarci ad orientarsi all'interno di questo dibattito pubblico che si prospetta in ogni senso fondamentale. Parleremo moltissimo di questo anche perché è davvero molto legato alla questione della pandemia. Quindi l'intervento si snoda in tre passaggi fondamentalmente, in tre domande. La prima è come nasce questo binomio tra sostenibilità e digitalizzazione, che oggi è evidente, ma che in realtà affonda le radici un pochino più indietro nel tempo. La seconda è quali promesse sociali ed economiche sono riconducibili a questo nesso e il terzo punto è a che punto il terzo passaggio è a che punto siamo, quindi se le promesse sono state mantenute e se no, spoiler, no, visto che ho poco tempo magari non ci arrivo, se ha senso riproporle oppure dobbiamo pensare ad un altro modello. Ed evidentemente, Tamara, quello che tu indicavi come una serie di tratti problematici dello scenario della transizione che unisca giustizia climatica e economia digitale per quanto democratizzata si pone evidentemente a quel livello. Ma insomma, faccio un passo indietro per dire che sia l'economia digitale che la cosiddetta green economy, ora le definisco rapidamente, nascono sul finire degli anni Ottanta. Le due date simbolo, volendo, sono il 1987 con il termine, viene coniato il termine di sviluppo sostenibile dal rapporto Brundtland, e nel 1989 invece viene inventato al CERN di Ginevra il World Wide Web. Molto rapidamente, per economia digitale intendiamo un modello organizzativo che riposa come infrastruttura fondamentale sulle tecnologie della comunicazione e dell'informazione e che ha come materia prima i dati che ci sono stati precedentemente descritti, la modalità, che tipo di dati, in maniera molto eloquente. L'apice di questo modello economico è rappresentato dal capitalismo delle piattaforme, che a sua volta riposa su una serie di apparati sociotecnici che sono finalizzati all'acquisizione e alla gestione di questi dati, di enormi quantità di dati, attraverso algoritmi proprietari. Per green economy invece intendiamo il tentativo capitalistico di internalizzare il vincolo ecologico non in quanto ostacolo alla valorizzazione del capitale, quindi alla crescita economica, ma piuttosto come strategia per un ulteriore ciclo di accumulazione, in particolare attraverso i cosiddetti mercati verdi. Più importante però della prossimità cronologica è il fatto che queste due innovazioni concettuali, economia digitale e green economy, rispondono allo stesso problema, cioè alla crisi del modello di regolazione che aveva retto nel mondo occidentale il rapporto, il patto sociale, quindi tra attori, in particolare tra classi sociali, quindi tra capitale e lavoro, nel trentennio postbellico, cioè il modello di regolazione fordista, il quale, secondo il sociologo Klaus Hoffe, si basava sul cosiddetto nesso produttivista, cioè sulla circolarità virtuosa tra crescita economica sostenuta piena occupazione e inclusione sociale attraverso, da un lato, le politiche di welfare e dall'altro l'accesso ai consumi di massa. Quindi diciamo che il modello fordista era riuscito a tenere assieme, perlomeno in Occidente, quindi relativizziamo, però in Occidente era riuscito a tenere assieme crescita economica e parziale riduzione delle diseguaglianze. Ora, economia digitale e green economy rispondono al fatto che due delle manifestazioni del disfacimento del modello fordista sono, da un lato, la crisi fiscale dello Stato, cioè l'incapacità di gestire la pressione che i movimenti sociali ponevano alle agenzie governative affinché ampliassero la platea dei servizi ricopribili attraverso politiche di welfare, e dall'altro lato la crisi ecologica globale che diventa fatto politico, perlomeno alle nostre latitudini, attraverso le lotte protoambientaliste, le lotte femministe, ma anche alle rivendicazioni del movimento operaio, in particolare per quanto riguardava le nocività industriali. Ora, quindi questo era il primo passaggio, no? Quando nascono economia digitali, quando nasce il nesso sostenibilità e digitalizzazione e a che problema risponde? Ora, che promesse fa di fronte a questo scenario? Ebbene, l'economia digitale promette, nel suo lato utopico, dematerializzazione, fine del lavoro usurante e fine dell'inquinamento, lo fa però mettendo in pratica fin dagli anni 80 ristrutturazioni ambientali e svuotamento delle fabbriche che determinano una riconfigurazione dei rapporti di forza all'interno delle società sfavorevoli al lavoro e favorevoli invece agli investitori. Si tratta comunque del periodo che va insomma, del periodo neoliberale. La green economy fa un passo avanti e sostanzialmente dice che sì, certo, questo aumenterà le diseguaglianze, ma permetterà ai mercati verdi di selezionare gli imprenditori green più meritevoli, i quali saranno in grado di tenere assieme, se non la riduzione delle diseguaglianze, quantomeno la crescita economica e la protezione ambientale. Tutto questo capitava appunto tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Per quanto riguarda il clima, ad esempio, queste idee diventano politica pubblica vincolante a livello globale, per esempio attraverso il protocollo di Kyoto. Bene, a 30 anni di distanza da quel momento incipiente, possiamo chiederci a che punto siamo. Allora, il primo dato da rilevare è che, come previsto, la diseguaglianza è aumentata esponenzialmente. A questo proposito valgono i lavori di Piketty. Il lavoro usurante purtroppo non è ancora scomparso dal mondo, anzi a livello globale è aumentato. Per quanto riguarda il lavoro, diciamo così, creato direttamente dall'economia digitale, quindi la platform economy, si tratta di un lavoro che ha tutte, in buona parte quantomeno, le sembianze del lavoro dipendente, ma senza la garanzia del lavoro dipendente. Quindi in realtà rivediamo emergere il cottimo, bassi salari, scarse garanzie, quindi mobilitazioni. E dal punto di vista della green economy, il valore effettivamente sui mercati verdi finanziari in qualche modo se ne è creato, ma molto meno di quanto se ne aspettasse, e purtroppo però invece la performance ambientale è stata senza mezzi termini disastrosa da ogni punto di vista se si decide di utilizzare indicatori aggregati. Quindi concludo tra pochi minuti che mi rimangono, sostanzialmente due, chiedendomi: ha senso riproporre queste promesse? Io credo di no, anche perché ciò che diceva Tamara evidentemente mi trova concorde, e penso che altri, che se ne parlerà nel prosieguo di questo dibattito. Io credo che idee come quella esposta da Francesca Bria nella conferenza di apertura di questa biennale, quindi quella del Digital Green New Deal, possano effettivamente funzionare se ad alcune condizioni, seguendo alcuni principi. La condizione fondamentale è che effettivamente occorre, cioè, se il fordismo aveva tentato di tenere assieme lotta alle diseguaglianze e crescita economica, fallendo dal punto di vista ambientale, e il neoliberalismo aveva cercato di tenere assieme protezione ambientale e crescita economica, fallendo sostanzialmente da ogni punto di vista. Io penso che oggi occorre, quindi questo Digital Green New Deal debba avere come condizione fondamentale quella di tenere, come orizzonte ideale utopico, quello di tenere assieme protezione ambientale e lotta alle diseguaglianze. Se crescita o accumulazione di capitale potrà esserci bene, ma io direi che in questo momento occorre l'urgenza della situazione in cui siamo richieda dei passaggi anche piuttosto radicali ed evidenti. Quindi la riduzione del throughput, che significa i flussi di materia ed energia che attraversano il sistema economico, deve necessariamente ridursi, anche perché i costi energetici e materiali della transizione, come diceva Tamara, sarebbero comunque insostenibili. Quali principi per questa transizione? Vado velocissimo, magari poi nelle domande approfondiamo, comunque questo è un dibattito che avrà, che andrà avanti per tanto tempo, non solo tra di noi, quindi ci sarà tempo per approfondire. In primo luogo giustizia climatica, quindi paghino coloro che sono più responsabili per aver prodotto la crisi e coloro che si sono arricchiti in tempo di pandemia o attraverso la crisi ambientale climatica stessa. Il timer mi dice che devo finire. Ultimi due passaggi velocissimi: investire nella società della cura, cioè in quelle attività lavorative che producono buona società anche qualora non dovessero produrre profitto, e la realtà della pandemia ci dà indicazioni al proposito, e diciamo così, legare il contributo del digitale alla riduzione dell'impronta ambientale, dell'ecological footprint, ecologica delle nostre società. Vi ringrazio molto per l'attenzione.
Grazie mille Emanuele per questa interessantissima esposizione che credo susciterà molte domande tra il pubblico. Hai parlato di lavoro e quindi a questo punto diamo la parola a Giovanni Ferrero che appunto si occupa dei cambiamenti del lavoro. Vediamo che c'è stato un crollo dei redditi o dei livelli di occupazione, concentrazioni monopolistiche, quindi forse ciò che prometteva questa economia delle piattaforme, come diceva Emanuele, non è poi così vero. Vediamo cosa ne dice il nostro Giovanni. Prego Giovanni.
Ma lavoro, piattaforme e ambiente sono tre parole. La parola lavoro sta tornando di moda. Perché è di nuovo di attualità? Si parlava non molto tempo fa di fine del lavoro, di mondo postmoderno, appunto, di virtualizzazione. Io ritorno sui temi che avete già sentito molto rapidamente. Dopo il 1750, con l'utilizzo dell'energia delle macchine al posto di quella dei muscoli, è esploso lo sviluppo. Crescita esponenziale del consumo di energia, della demografia, della produzione di beni, dell'inquinamento. A ben vedere si è trattato della capacità di controllare in generale le reazioni di ossidoriduzione, quelle della chimica, le combustioni, quelle delle macchine, ma anche i concimi, i materiali, gli alimenti. E questo ha portato fino alla meccanica quantistica. Bisogna ricordarsi che è nato ponendosi il problema se fosse meglio il gas o l'elettricità per illuminare le città, di lì il Fraunhofer Institute. Oggi, e qui è la novità, le macchine manipolano informazioni. E quello che diceva anche Baralis prima, non ancora nel senso comune, non so se sono prima o dopo la nostra intelligenza, ma certo la parola informazione non è nel senso umano del termine, cambia il lavoro e in Occidente i lavori vecchi spariscono e quelli nuovi, come è stato già detto, non li sostituiscono completamente, sovente sono precari e a basso reddito. Cioè, si è un paradosso se ci pensate. La produzione diventa un fatto sociale, diventa un'economia della conoscenza e aumenta l'ingiustizia. Cioè, le conseguenze economiche, sociali, culturali e politiche sono sempre più al centro dell'attenzione, no? E la fine del lavoro, poi i bei discorsi di Rifkin o le Grundrisse di Marx, non è affatto una cosa indolore. Cioè, aumenta, io qui sono molto rapido, la differenza di reddito che si concentra sui ricchi e sui ricchissimi, sparisce il ceto medio in Occidente, si ferma l'ascensore sociale. È vero che gli operai aumentano globalmente, ma l'industria non è più la principale fonte di lavoro e ricchezza nei paesi sviluppati. Ci sono due siti, le slide che non riesco a proiettare per colpa della mia incompetenza tecnologica, le avevo messe, ma oec.world oppure atlas.cid.harvard.edu, e lì avete un'idea dell'economia globale a partire proprio dai dati dell'import-export e del WTO. Cioè sostanzialmente aumentano i soggetti che competono, si indeboliscono i sistemi di regolazione, di solidarietà e anche di redistribuzione del reddito. Allora, prima avevamo la fabbrica 4.0, oggi le chiamiamo piattaforme, in sostanza avanza la rivoluzione digitale. Io credo che le piattaforme siano una specificazione, una implementazione di un processo globale. Ora, quello che spaventa, se ci pensate un momento, non è tanto il fatto tecnologico. È vero che è difficile adeguarsi ai cambiamenti e soprattutto è difficile accettarli se sembrano diminuire la nostra possibilità di usare il cervello e il nostro ruolo creativo. Questo, d'altra parte, ricordate, era la vecchia polemica, più che motivata, contro le catene di montaggio della fabbrica fordista. Quello che irrita i molti che si impoveriscono è che la loro miseria, l'ingiustizia, la tracotanza dei più ricchi sia, a detta dell'establishment, il progresso. Ora, io qui vorrei un primo flash. È la prima volta che capita. Ora, qui ve lo faccio vedere perché non riesco a farvelo vedere in altro modo con le slide. Questo è una vecchia... Scusate, la vecchia copertina. È difficile manipolare queste robe per i vecchi. Allora, questa cosa qui è l'avanti. Ma il problema è che vedo due immagini. Vabbè, non importa, lasciamo perdere. È il 1896. 1896, voi avevate un giornale che usciva il giorno a Natale, di Natale, l'Avanti, un bell'operaio nervoluto, e sentite la frase: l'Avanti chiamerà il pubblico a interessarsi della nuova società che si prepara sotto, e testuale, il giganteggiare del privilegio e il dilagare della corruzione. Quindi problemi analoghi di ingiustizia li abbiamo già avuti anche quando è sorta l'Unione, l'industria. Io aggiungo anche, interroghiamoci su cosa è avvenuto come reazione alla ventata di innovazione culturale e scientifica prodotta dal nostro rinascimento. No? Tutti parlano del rinascimento, beh, non è che dopo il progresso sia stato lineare. Io dico che la situazione era difficile ieri, in qualche modo è aggravato dal Covid-19. Io me la sento quasi di dire ante Covid, dopo Covid, ACDC, no? Ante Cristo. Il Covid secondo me è uno spartiacque, perché di qui in poi le piattaforme sono sempre più il paradigma distribuito che rimpiazza la fabbrica, ora nei servizi ma poi anche in altri settori. Quindi il mondo non si ripete, la crisi ha degli aspetti originali, ma è evidente che bisogna avere ben chiaro che questa novità vuol dire recuperare anche delle cose del passato. Ora, il discorso è troppo complicato. Io provo ad agire, a ragionare secondo tre punti soli, che sono quelli delle azioni secondo me possibili. Allora, non c'è futuro senza passato, e secondo me del passato noi dobbiamo recuperare l'importanza dei rapporti interpersonali, dei rapporti fisici di cui le componenti multimediali e digitali sono un'integrazione e un'espansione. Bisogna sapere che anche il virtuale e fisico, come già stato detto, muove, consuma energia, oggi peggio della siderurgia, è però un'occasione per rafforzare la rete di relazioni tra di noi e per trasformare le nostre idee in modificazioni del mondo. Quindi io tenderei a dire che noi dobbiamo avere un forte legame col passato, sapendo anche che il passato non torna. Un secondo tema che secondo me è fondamentale è quello di investire in infrastrutture per lo sviluppo. per immergersi nel futuro non lo si può fare individualmente, è necessario avere un sistema di infrastrutture. Ora, le infrastrutture non sono solo le reti telematiche, il 5G, i sensori e gli attuatori. Io dico che le infrastrutture sono i processi di formazione di qualità, sono rilanciare un ruolo della pubblica amministrazione a sostegno dello sviluppo e usare i big data per dare vitalità alle comunità locali. C'è un progetto delle Nazioni Unite, Polso, che su questo è molto importante. Ora, io credo che per fare questo bisogna creare un clima di fiducia, bisogna trasformare i risparmi in investimenti, trasformare gli sprechi e gli spazi vuoti in opportunità per lo sviluppo. Questo vuol anche dire che noi dobbiamo andare al di là dell'impostazione positivista dell'Ottocento, che è stata, insieme alla riforma protestante, la spina della rivoluzione industriale. Tutte le cose moderne non sono facilmente spiegabili in termini di causa ed effetto. Bene ha fatto Baralis a far presente che la compresenza di due fenomeni non vuol dire che uno è la causa e l'altro è l'effetto. Noi siamo in sistemi complessi, in sistemi che hanno una dinamica con transizioni di fase. Ora, io su questo vorrei dire per intanto che non si può pensare di uscire solo con una grande teoria, volare alto. Io credo che dovremmo fare uno sforzo, cominciando anche dalle persone che portano a casa il cibo con la bicicletta. Una nuova teoria parte dalla valorizzazione di tutti i lavori nuovi, anche se appaiono umili. Io penso in sostanza che il lavoro che dobbiamo fare per costruire una vera infrastruttura culturale è quello di riscrivere in qualche modo una nuova enciclopedia di Diderot e di D'Alembert. Perché i lavori, anche quelli nuovi apparentemente più umili, sono sempre più collegati tra di loro. E qui arriva il punto finale, concludo, Internet collega miliardi di persone. Ormai c'è chi sostiene che il numero di persone collegate, circa 5 miliardi, tenendo conto che il numero di connessioni tra di loro è superiore mediamente a 1000, è una complessità comparabile al nostro cervello, che ha 50 miliardi, se ricordo bene, di neuroni e un migliaio di collegamenti di ciascuno con gli altri. Allora, collegare miliardi di persone vuol dire sapere che il problema della piattaforma non è soltanto quello di Google, di Amazon o le cose che noi vediamo. Quello sono l'inizio di un sistema del quale bisogna avere ben chiaro la natura e il carattere, e mi sembra che dobbiamo concepirlo in qualche modo come un sistema vivente. Io credo che se lo consideriamo soltanto un apparato sociotecnico e non ne vediamo le componenti dinamiche di interazione sul pianeta, di interazione rispetto al futuro dell'umanità, noi faremo un errore molto grave. Io finisco con questo, poi il discorso si potrebbe estendere, ma insomma il discorso delle piattaforme richiede una riforma intellettuale o almeno delle idee nuove. Noi oggi diamo per scontato che siamo non più soltanto un insieme di organi. Cosa pensavano nell'Ottocento? Uno dall'anatomia aveva un'idea del funzionamento della fisiologia, e quindi se uno aveva un dolore nella certa parte sinistra del petto era probabilmente un infarto del miocardio. Oggi la maggioranza delle malattie non sono più malattie legate a un singolo organo, ma sono malattie sistemiche. Cioè, noi credo che dobbiamo avere ben chiaro in questa riforma intellettuale che non siamo soli e che quindi l'elemento fondamentale è l'importanza della solidarietà, che è una cosa molto difficile da praticare ed è una cosa che ci richiede un impegno che è anche etico. Cioè, in sostanza, le linee di azione sono sicuramente, per concludere, un aggancio col passato, sono un investimento in infrastrutture della conoscenza, che non sono soltanto apparati tecnologici, ma è anche lo sforzo di uscire da un modo di pensare troppo semplice, che quindi non permette di cogliere i valori che sono necessari per il futuro. Beh, penso di aver già superato il mio tempo.
C'è una domanda di un ascoltatore, vuole che Giovanni ripeta i due siti.
Sì, sì. Sono signori fatti da un signore che si chiama Cesar Hidalgo, Cesar Hidalgo. Il primo è oec.world, mi pare, sì, ve lo dico subito, perché se cercate c'è ancora un link sull'MIT, quello dell'MIT era atlas.media.mit.edu, sì, oec.world, e l'altro è atlas.cid, come Imola Danimarca, .harvard.edu. Sono dei dati sul commercio globale, ma vi danno l'idea che l'economia sono dei sistemi di rete, e c'è una quantità spaventosa di saggi che vi fanno vedere, ad esempio, che i paesi che incorporano meno conoscenza nei prodotti sono quelli la cui disuguaglianza di reddito è più alta, e così via. Cioè fanno vedere che in sostanza, io credo, se si governa avendo ben chiaro l'importanza degli uomini e dell'ambiente, c'è un futuro, c'è una speranza. Non è vero che vediamo solo una cosa negativa, è per questo che mi riferivo all'industria dell'Ottocento.
Grazie, grazie mille Giovanni. Alla nostra Michela Meo ora aspetta il compito di una sintesi a partire dalle sue ricerche, prima delle domande da parte del pubblico. A te la parola, Michela.
Grazie Tamara. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie Tamara per l'introduzione. Io porterò il mio contributo da ingegnere delle telecomunicazioni, condivido con voi alcune slide e partirò innanzitutto dal tema della sostenibilità. Le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni sono sempre state, diciamo tradizionalmente, sono state considerate in maniera estremamente positiva per la sostenibilità. Da un lato per la dematerializzazione, che implica riduzione di consumo di risorse, e dall'altra perché contribuisce alla riduzione dei consumi in tantissimi modi. Si stima che il contributo che l'ICT può dare agli altri settori in termini di riduzione dei consumi possa arrivare al 20-30%, quindi delle cifre molto importanti. Però negli ultimi anni ci si è posto il problema di cercare di quantificare, di capire se ci fosse un tema di sostenibilità anche rispetto a queste tecnologie dell'informazione. Ci sono stati diversi studi indipendenti che hanno evidenziato come il settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, diciamo tutto insieme, cumula dei consumi di risorse e di energia estremamente importanti. E in termini di emissioni di gas serra, il settore dell'ICT potrebbe superare il 10% delle emissioni globali in soltanto 20 anni. Quindi è evidente, questi dati suggeriscono che c'è un importante tema di consumo energetico, un importante tema di sostenibilità delle tecnologie stesse, anche se possono a loro volta contribuire a ridurre i consumi di altri settori. Beh, per capire da dove viene questa cifra così incredibile, bisogna parlare di moli di dati, ne parlava già Elena, è stata accennata anche negli altri interventi precedenti. Le moli di dati che oggi vengono trasportati da questi sistemi è immense. Questa è una stima dei dati trasportati in internet, che se guardiamo il dato relativo al 2020, sarebbe questo numero, un 25 seguito da 20 zeri di byte trasportati ogni mese dalla rete. Tanto per avere un'idea di che cosa vuol dire, stiamo parlando in quantità di informazione dell'equivalente di un video ad alta definizione della durata di 12 milioni di anni, o di 1 milione di volte il contenuto della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, che è la più grande biblioteca del mondo. Ecco, ogni mese questa quantità di dati, questa quantità di informazioni vengono trasportati dalla rete. Questi dati sono sorprendenti nei loro volumi. Forse ci deve far riflettere ancora di più il tasso di crescita di questi dati. Si vede da questo grafico che i dati trasportati da internet triplicano in soli 5 anni. Quindi chiaramente questo costituisce una minaccia per la sostenibilità. E il motivo dietro questa crescita sono i tantissimi, infinità di servizi che adesso diventano multimediali, quindi video, che richiedono molti più bit, molta più informazione. la quantità che cresce di persone connesse, una quantità sempre più grande di macchine e sistemi digitali, oggi stimati in più di 20 miliardi, intorno a 3 sistemi connessi, 3 macchine connesse per ogni persona del pianeta. Ecco, tra i vari dispositivi e le varie parti dei sistemi che consumano, tra i più significativi ci sono i centri di calcolo, o quelli che noi solitamente chiamiamo i data center. Sono degli enormi agglomerati, cioè l'equivalente di computer più potenti, dove vengono immagazzinati questi dati e poi elaborati per fornire quei tanti servizi a cui si è già fatto riferimento negli interventi precedenti. Per darvi un'idea, alcuni di questi data center possono arrivare a consumare più di 100 megawatt, una cifra enorme. Quindi possiamo dire da questi dati che sicuramente c'è un tema di sostenibilità di questo settore, che è un settore in forte crescita. C'è però, e questo è già stato anche accennato oggi, un preoccupante aumento di divari già esistenti, nonché la crescita all'apparire di nuovi divari. E parliamo quindi di divari importanti e preoccupanti tra gli individui, tra persone con le competenze digitali, quindi in grado di trarre vantaggio da queste tecnologie, e quelle persone che invece queste competenze non le hanno. Questo spesso ti tramuta in un divario generazionale, un divario tra chi può accedere alle tecnologie, per esempio perché ha la connettività, e le persone che invece non lo possono fare. E su una scala più grande, questi divari diventano divari tra gruppi o tra paesi ricchi e paesi poveri, che vuol dire tra paesi che possono permettersi quegli enormi investimenti richiesti dalle grandi infrastrutture e quei paesi che non possono permetterselo, tra gruppi che partono da posizioni dominanti, da un accumulo di ricchezza che permette loro di creare gli investimenti, di effettuare gli investimenti necessari per migliorare la propria posizione dominante, per accumulare ulteriore ricchezza e rinforzare la propria posizione dominante. Ma anche divari tra paesi dinamici, che quindi sono in grado di adattarsi alle varie trasformazioni, pensate ad alcuni paesi asiatici, e paesi invece che per motivi storici, culturali, economici, sono più lenti ad adattarsi alle trasformazioni. Quindi divari, alcuni divari sono dei divari nuovi, altri sono dei divari, tipo quello delle ricchezze, che sono dei divari che erano già presenti, ma che oggi le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni in qualche modo amplificano, contribuiscono ad accrescere. Alcuni dati sulla ricchezza. L'1% più ricco della popolazione detiene la ricchezza del restante 99%. I 62 individui più ricchi al mondo hanno più risorse dei 3 miliardi e mezzo di poveri. E poi ancora nei prossimi 20 anni le 500 persone più ricche del pianeta lasceranno ai propri eredi un ammontare superiore al PIL dell'India. Divari di ricchezza, divari di benessere enormi, già presenti in passato ma che stanno aumentando. C'è poi un secondo tema che è, un terzo tema, perché abbiamo parlato di sostenibilità, abbiamo parlato di divari e poi parliamo di lavoro. Lavoro che è già stato ampiamente accennato negli interventi precedenti. Qui analizziamo un aspetto particolarmente critico, che è quello della polarizzazione del lavoro. Cioè che il lavoro viene in qualche modo, aumentano le occasioni di lavoro per chi ha delle competenze elevate e questi hanno quindi anche un trattamento salariale che diventa sempre più importante, e dall'altro lato aumentano le possibilità di lavoro, le occasioni di lavoro, le opportunità di lavoro per coloro che abbiano invece bassi livelli di competenza, perché magari si fa riferimento a dei lavori non facilmente automatizzabili, alcuni lavori di cura delle persone, per esempio i rider che sono già stati citati, o anche i lavori legati alla pulizia. E questo aumento di queste occasioni di lavoro avviene a scapito invece di quelle occupazioni che richiedono dei livelli di competenza intermedi che sono più facilmente automatizzabili. Nei grafici che vedete qua si analizza come è cambiato il mondo del lavoro dal 93 al 2010 nei paesi europei, e vedete che sono cresciuti quei lavori a bassi livelli di competenza o elevati livelli di competenza, e sono decresciuti in maniera importante quelli a livelli di competenza intermedi. Il motivo che c'è dietro è di nuovo l'ICT, di nuovo le tecnologie dell'informazione, che permettono di automatizzare tantissime occupazioni. In questo studio di McKinsey, per esempio, si analizza quanto sia possibile, il potenziale di automazione di varie occupazioni. Quindi più è alto questo valore che vedete nel grafico, più un'occupazione è facilmente automatizzabile. E allora se soltanto il 5% delle attuali occupazioni consistono di attività che possono essere automatizzate al 100%, quindi completamente, andate a vedere che più del 60% delle occupazioni sono automatizzabili per più del 30%. Quindi un lavoro che cambia in maniera importante e in maniera estremamente veloce. Lo stesso lavoro di McKinsey evidenziava come il 65% dei bambini che iniziano ad andare a scuola oggi faranno un lavoro che ora ancora non esiste. E in pochi anni, in Europa, il 40% dei posti di lavoro sarà altamente qualificato. E quindi l'ICT oggi offre delle enormi opportunità per generare benessere, ricchezza, grandi opportunità che però portano insieme anche un'importante minaccia alla sostenibilità, un aumento dei divari tra individui e tra gruppi di individui e tra paesi, una profonda trasformazione del mondo del lavoro. Sicuramente oggi, specialmente noi che siamo tecnici, ma io credo la popolazione tutta, dobbiamo cercare di rendere le tecnologie sostenibili, eque e inclusive. Grazie.
Grazie mille a tutti i relatori e adesso leggo qualche domanda. Allora, una domanda per... prima di tutto, è possibile avere a disposizione le diapositive presentate dalla professoressa Meo? Grazie.
L'avrei fatta anch'io questa domanda.
Io ti ho mandato anche le mie che non sono riuscito a proiettare.
Allora, dove le mettiamo? Da qualche parte, Michela? Chiedono le tue diapositive.
Se c'è la possibilità di farlo tramite il sito di Biennale, benissimo, se no posso impegnarmi a caricarle sul mio sito, la mia pagina, l'home page che c'è tra i docenti del Politecnico, la trovate facilmente, posso caricarle lì, che forse è la cosa più semplice, così rimangono.
Poi c'è una domanda per la professoressa Baralis. Ai tempi di Covid, come si applicano i sistemi di predizione che ci ha illustrato? Quanto sono utili ed attendibili? Grazie.
Grazie per la domanda che è molto difficile, perché in realtà i sistemi di predizione, tutti i sistemi di predizione che vengono usati per qualunque cosa, sono basati sulla storia del passato, cioè si impara da meccanismi più o meno noti, che però non si sa come modellare perché sono troppo complessi, si impara dai dati un modello che poi viene riutilizzato. E quindi servono dei dati. E quindi il problema grosso del Covid è stato che all'inizio non c'erano nemmeno abbastanza dati, da un lato sul decorso della malattia, dall'altro sulle dinamiche cellulari, a seconda del livello a cui si guarda il fenomeno. Adesso cominciano a esserci dei dati e in effetti si stanno studiando proprio questi dati per cercare di capire meglio e governare il processo, cercare di predire i valori futuri dei malati. Adesso diciamo che ovviamente non è così facile, purtroppo, ma è proprio quello che si dovrebbe cercare di fare. Per le influenze più comuni questo tipo di analisi si fanno già, le fanno gli epidemiologi usando metodi statistici e numerici come quelli che vi ho raccontato, e cercano proprio di predire per esempio quanti vaccini serviranno per la futura influenza dell'anno dopo e così via. Però per il Covid non siamo ancora a questo livello di conoscenza del problema e quindi è più difficile, un po' come per la biologia, è difficile capire come progredisce la malattia a livello biologico e fisiologico, è difficile capire anche a livello dei dati che cosa esattamente fare. Però certamente i centri di ricerca sono al lavoro per cercare di aiutare le amministrazioni pubbliche nella gestione del problema. Poi naturalmente fin quando non si riesce a stabilizzare l'accordo degli scienziati su determinati tipi di modello, è possibile che persone diverse, scienziati diversi, suggeriscano cose diverse che vedono nei dati, a seconda dell'angolazione da cui li guardano. purtroppo questi processi non sono dei processi deterministici dove esiste una sola verità rivelata che deve essere trovata, ma nei dati ci sono tante informazioni che devono essere messe in luce per capire meglio i fenomeni.
Un'altra domanda, un'altra osservazione di Roberto che dice: la stessa svolta green ha bisogno dei metalli rari che creano conflitti e disuguaglianze sociali. E direi che poi c'è ancora un'altra domanda. Le piattaforme digitali, di Pierpaolo Marchese. Le piattaforme digitali creano disuguaglianza a prescindere, essendo disruptive, oppure è la mancanza di regolamentazione pubblica del digitale che porta a questo? Queste sono due domande. Qui risponde chi vuole tra i relatori.
Se volete parto proprio mezzo minuto per ciascuna e poi lascio... Dimmi tu, Tamara. Non...
Poi parlate okay. Tutti.
Rispetto al commento di Roberto, sì, è così. Nel libro che si chiama La guerra dei metalli rari di Guillaume Pitron, che è stato pubblicato in Italia dalla Lewis University Press, i dati sono abbondanti e interamente condivisibili, forse non tanto, a mio avviso, il totale pessimismo finale, ma rimane vero che solo rimanendo in ambito terre rare, se consideriamo che negli ultimi 20 anni il tasso di crescita della richiesta di questi metalli è passato dal 3% al 5%, se si immaginasse un tasso di crescita composto simile per i prossimi 30 anni, si arriverebbe al 2050 ad aver estratto dal sottosuolo più materia tra il 2000 e il 2050 di quanta l'umanità ne abbia estratta nel corso della sua storia, per dare un'idea. Quindi è evidente che ci sono problemi di diseguaglianze nord-sud, di limiti ecologici e anche in realtà di come vengono distribuiti i guadagni di queste poi di cosa ci si fa con questi materiali all'interno delle società cosiddette capitalismo avanzato. Sulla seconda domanda, velocissimo, no, non è, il fatto che le piattaforme siano disruptive non implica che esse aumentino i livelli di diseguaglianza. C'è un problema di regolazione statale, c'è un problema di rapporto oltre al pubblico e al privato coinvolge il fatto che queste piattaforme in moltissimi casi vanno ad affondare le radici del valore estratto dai beni comuni, sia quelli digitali, sia quelli sociali precedenti alla rivoluzione digitale, sia quelli naturali, e che naturalmente occorre che i conflitti che sono in corso producano nuova istituzionalità per porre le piattaforme, che in sé non sono affatto un problema, al servizio di una strategia di lungo periodo con un orizzonte utopico, realistico e diciamo così, che possa essere desiderabile, e che è a mio avviso quello che è stato definito il Digital Green New Deal, posto che il metabolismo sociale occorre restringerlo e non allargarlo. Grazie.
Brevemente, per la professoressa Meo, può fornire alcuni esempi relativi al come rendere il campo ICT più sostenibile? Quali prospettive ci sono per il connubio tra tecnologia e ambiente per l'attuazione della sostenibilità? Ma forse abbiamo ancora un minuto.
Ok, cercherò di essere rapidissima. Sì, noi stiamo lavorando insieme ad altri colleghi tecnici, scienziati in giro per il mondo, a diverse tecniche per cercare di ridurre il consumo energetico di questi sistemi. Molti di questi sistemi sono stati progettati in un periodo in cui c'era una diversa attenzione al tema del consumo energetico, quindi molti sono stati progettati senza avere questo come un tema di fondo che guidasse il progetto dei sistemi di comunicazione e di elaborazione delle informazioni. Si può fare molto. Sicuramente un'altra direzione interessante è quella dell'integrazione di sorgenti di energie alternative che siano meno impattanti rispetto all'ambiente. Bisogna sicuramente aumentare anche la sensibilità rispetto all'utilizzo che noi facciamo di queste tecnologie. Comunque di spazio, di cose da fare ce n'è tantissimo. Certo, oggi i dati sono allarmanti, sicuramente allarmanti, ma c'è spazio, ampio spazio per in qualche modo cercare di mitigare l'effetto di questi problemi.
Ci sarebbero anche altre domande, ma non abbiamo più tempo. Lo leggo solo, ho partecipato Paolo Ripandelli ad altri incontri, sono sempre più convinto che è mandatario porre la persona al centro e riformare il sistema di istruzione per avere persone consapevoli e istruite. Come fare? E poi c'è Marco che dice: anche nel mercato digitale della green economy esiste un divario di diseguaglianza di genere. La domanda per la professoressa Meo era di Elena. Io direi che, visto che dobbiamo concludere, ringrazio tutti e penso che queste domande potrebbero essere poste via mail direttamente ai nostri quattro relatori, che è facile ottenere gli indirizzi, secondo me. Guardate sul sito del Poli per la professoressa Baralis o la professoressa Meo e poi all'ISMEL per... Giovanni Ferrero, scusate, e poi anche trovare all'Università di Parma Emanuele Leonardi. Quindi io direi che ringrazio moltissimo i relatori, moltissimo il pubblico e saluto tutti. Grazie.
Grazie.
Grazie a te, grazie a voi.
Grazie.
Grazie.